Festival d'autore, quando gli scrittori raccontano e si raccontano.
Buongiorno, ben ritrovati da parte mia, Sandra Sain, e comincia questa mattina una nuova serie di Festival d'autore, trasmissione che ogni estate, da qualche anno a questa parte, ci permette di proporvi alcuni tra gli incontri più interessanti che hanno animato i festival letterari e le manifestazioni culturali che si sono svolte sul nostro territorio nel corso dell'anno. Anche quest'anno vi proporrò una carrellata di voci del mondo della letteratura, della saggistica e dello spettacolo che raccontano del proprio lavoro e del mondo attorno a noi. E cominciamo da Bellinzona, quando lo scorso settembre, nell'ambito di Sconfinare Festival, ho avuto l'opportunità di incontrare Vera Gheno. Sociolinguista, scrittrice e traduttrice, Vera Gheno ha collaborato per oltre 20 anni con l'Accademia della Crusca ed è attualmente ricercatrice all'Università di Firenze e da poco collabora anche con l'Università di Melbourne. Il libro del quale in particolare parliamo quest'oggi è il suo 17° e ha per titolo Nessun è normale, nessuno con la schwa. A Rete 2 l'abbiamo avuta ospite in diverse occasioni e sempre con piacere abbiamo potuto beneficiare, non del suo sguardo acuto, tanto accogliente quanto tagliente, come spesso lo sguardo di chi osserva, analizza e riordina in una prospettiva che può comportare la messa in discussione dell'acquisito. Questo suo ultimo libro si ispira a Franco Basaglia, padre di psichiatria democratica in Italia, che tanta influenza esercitò anche qui da noi. E Basaglia sosteneva proprio che da vicino nessuno è normale. Un incontro intenso, anche molto divertente, che il pubblico bellinzonese ha premiato con grandi e lunghi applausi. Andiamo allora in Piazza del Sole e buon ascolto.
Sarà un po' scolastico, ma io parto proprio dalla copertina di questo libro dove campeggia una definizione nella quale c'è già un po' una tua nota critica, no? Perché si legge normale che è conforme a una regola o all'andamento regolare di un processo che serve a dare una norma. In altre parole, normale è sia ciò che corrisponde alla norma sia ciò che crea la norma, una peculiare circolarità, noterete. E allora cominciamo ad affrontarlo questo circolo vizioso, come lo spieghiamo?
Intanto questo libro ha una genesi un po' particolare. A me piace ricordarlo anche per incoraggiare le persone che magari da grandi o in un'altra parte della loro vita vogliono finire a pubblicare libri. Io tecnicamente non so mai di cosa scrivere. Ho sempre avuto molte difficoltà a individuare una direzione. E quindi la mia carriera di persona che scrive libri, perché forse scrittrice è una parola grossa, ha sempre funzionato su commissione, nel senso che normalmente quello che accade è che mi vengono proposti dei progetti, ovviamente in base alle cose che porto in giro, che dico più o meno pubblicamente, i temi del podcast e così via. E anche in questo caso io non avevo molta idea di scrivere un libro sulla normalità. Quello che è accaduto è che UTET ha una collana molto simpatica che si chiama Alfabeto o Alfabeti, non mi ricordo, c'è scritto sulla costola.
Alfabeto, Alfabeto.
Alfabeto, ecco, in cui vari autori, varie autrici scrivono un librino monografico su una parola, a partire da una parola. E quando Dario Rossi, il primo editor maschio con cui lavoro peraltro, no? I miei 17 libri, tutti gli altri 16 sono stati fatti con delle editrix, lui è il primo editor, mi si avvicina e mi propone di scrivere un libro per questa collana, allora sarà che io ho il pallino del lessico, delle parole, ma ho detto subito di sì, ancora prima di sapere su cosa scriverlo questo libro. Dopodiché io avrei voluto il termine parola, cioè avrei voluto parlare della parola parola, e ahimè il progetto ha naufragato subito perché Dario mi ha detto è già presa. Quindi c'è una persona che scriverà il volume che dovevo fare io, ma non importa.
Non è ancora uscito, quindi non sappiamo.
Io lo so chi è, ma non posso dire. E poi chissà se uscirà, perché sai, a volte i progetti possono anche naufragare, quindi potrebbero esserci anche delle seconde opportunità, ma insomma, no dai, scherzo. Ma allora io lì mi sono arresa subito, ho detto vabbè, pazienza, allora, no, ma troviamo un altro termine. E ci abbiamo girato attorno quasi un anno, perché trovare un'altra parola che riassumesse un po' il mio impegno del momento non è stato banale. E alla fine invece siamo arrivati a normale. E qui dico subito un'altra cosa. Chi mi segue da un po' sa che io parlo spesso di me e della mia vita per due motivi fondamentali. Il primo, ça va sans dire, è il narcisismo. Che lo siamo tutte e tutti, questo è un mestiere che ti spinge a essere ancora più narcisista, quindi bisogna un po' gestirla sta cosa. Ma il secondo è il femminismo, perché se c'è una cosa che mi ha insegnato il femminismo è che il corpo è campo di battaglia politico, e quindi quello che succede ai nostri corpi, alla nostra individualità, ha valore per la collettività, non valore esemplare, valore nel senso che molto spesso accade che se io apro bocca su una cosa che mi dà fastidio, mi ha fatto star male, mi ha incupita, e tu apri bocca e poi scopriamo che quel motivo per star male non è solo mio, solo tuo, ma è collettivo, ecco, lì si può capire che a volte ci sono dei problemi che non possono essere smontati dalla singola persona, ma hanno bisogno di un approccio sistemico. Ed è proprio da qui che parte il libro, per questo ci è arrivata sì. Un po' per la tangente, ma era importante partire da qui, no? E quindi ci sono due cose che aprono il libro: uno, la definizione che hai appena citato, e due, un racconto subito di una cosa che è successa a me e che è stata una delle prime volte che mi sono trovata a tu per tu con il concetto di normalità, o forse con il concetto di non normale usato come offesa nei miei confronti. Per quanto riguarda la definizione è molto semplice, questa collana di libri ha una definizione in copertina e quindi io di primo acchito ci avevo messo proprio la definizione del vocabolario, punto, e poi Dario mi ha detto aggiungici qualcosa, e già questo non mi è piaciuto tanto perché io sono ortodossa, quando si prende la definizione del vocabolario è una cosa seria, il vocabolario non si manipola, no? Quindi ho avuto un pochino di... Però già il vocabolario offre una chiave interessante, perché se voi guardate, andate a cercare normale, e io uso lo Zingarelli di solito perché ci ho lavorato e quindi mi fido di più dello Zingarelli di altri, se vado nello Zingarelli a vedere cosa vuol dire normale, vuol dire due cose: quello che corrisponde a una norma, ma anche quello che crea una norma. Voilà, cioè il libro è scritto. Perché? Perché se quello che corrisponde alla norma è normale, alla norma è normale, ma quello che è normale crea la norma, voi capite che c'è una simpatica circolarità fra quello che noi definiamo normale e quello che poi è normale perché aderisce a quella definizione di normale. E per me l'aspetto più importante di questa circolarità è che è evidente che normale non è un concetto assoluto, è un concetto che dipende da quello che in un dato tempo, in un dato luogo, in una data cultura, in una data società, viene definito normale. E allora, secondo me, è molto facile capire che il concetto di normalità può essere usato come una clava sociale, una clava culturale, un mezzo di esclusione. Cioè, chi è normale? O meglio ancora, chi decide chi è normale? E che cosa vuol dire poi essere normali all'interno di una società? E che cosa implica non esserlo? Partendo da questo presupposto, che mi sembra sufficientemente spinoso e molto abusato di questi tempi, perché per esempio se il concetto di normale è mobile e oggi io creo una legge che discrimina i diversi in una qualsiasi categoria, no? E io mi sento al sicuro perché io appartengo alla schiera dei normali, ma domani qualcuno decide di spostare il confine e improvvisamente anch'io sono fra i diversi, allora capite che approvando quelle discriminazioni dalle quali io mi sentivo al sicuro, ho creato il terreno fertile per far sì che un giorno anch'io potessi diventare discriminata. E credo che se le persone avessero più consapevolezza di questo, cioè della mobilità, della aleatorietà del concetto di normale, forse potremmo anche rendere più, come si può dire, accettabile l'idea di una società che non va a discriminare i diversi.
Tornando alla definizione di normale, c'è anche un aspetto appunto valoriale che può essere ambiguo, perché da un lato sembra che sia una cosa alla quale aspirare la normalità, rientrare nei canoni, no, nel picco della curva gaussiana che ci mette al riparo dall'essere negli estremi che possono più facilmente essere definiti come appunto diversi, no? Però allo stesso tempo, se ci pensiamo, il poeta fascinoso del nostro immaginario era maledetto, era ribelle, era disperato, insomma non era l'immagine dell'impiegato del catasto. sebbene sia chiaro, come impiegato del catasto probabilmente avrebbe una rendita fissa.
Allora, funziona così, che ti innamori della rockstar maledetta ma poi sposi l'impiegato del catasto, no? A parte le premesso che ho molti amici impiegati del catasto e anche molti amici rockstar maledette, quindi non è un giudizio di merito, però c'è un momento della nostra vita in cui proprio andiamo alla ricerca dell'apostrofo anormale, no?
Quindi ha anche un suo fascino, no? Quindi certo. Appunto è come se ci fosse, affrontando questo tema, infatti sono curioso io di vedere questo libro sul termine parola, perché mi sembra che non regga la sfida con il termine normale, ma vabbè, perché sono veramente tanti, no? I punti di vista problematici con i quali affrontare questo tema. E allora entro subito su un'altra questione, devo dire che ho un po' sorriso, te lo confesso, perché a un certo punto nel libro di Vera c'è a un certo punto una citazione. C'è una citazione, ma Vera non ci dice chi sta citando, nemmeno ci dice il titolo del libro, quindi devi andare a vedere in bibliografia per capire che citazione sia, no? L'ho fatto. Allora, la citazione è la seguente: la normalità è tutt'uno con il buon senso. Chi è che sostiene che la normalità sia tutt'uno col buon senso? Un tale generale Vannacci, nel suo libro Il mondo al contrario.
Che io ho letto.
Sì, e tu specifichi che l'hai letto per amor di conoscenza. Cioè... No, però questo effettivamente, che la normalità venga confusa con il buon senso, è un altro nodo problematico, perché si tende, tu lo spieghi anche molto bene, volevo chiederti di soffermarti su questo, a considerare le nostre reazioni istintive come buon senso, come normali, come lecite, ergo giuste.
Ma diciamo che c'è una rete semantica potenzialmente pericolosa, perché schiaccia in qualche modo, in cui normale è legato a di buon senso ed è anche legato a naturale. Cioè, secondo me è tutto un sistema, no? E quindi che cos'è naturale? Per esempio la famiglia naturale, concetto iperabusato, credo, di questi tempi, in base al quale ci viene fatto credere che, no, la famiglia normale, naturale, lo dice il buon senso, è quella fatta da un uomo e da una donna, diciamo, a scopo riproduttivo. Se poi la riproduzione non c'è, vabbè, chiudiamo un occhio, però in realtà la famiglia del Mulino Bianco è quella lì, no? E il problema non è tanto proporlo come un modello fra i tanti, ma è proporlo come il modello, l'unico modello possibile, perché è da sempre così, ma non è vero. Anche qui c'è un primo livello in cui questo discorso attecchisce bene, perché dall'altra parte non ci sono gli anticorpi che ti portano a dire: aspetta, ma sarà vero che il modello della famiglia naturale esiste da sempre? E quindi tante persone tendono a crederci, soprattutto se lo dice una persona che ha una grande portata di fuoco, no, in termini di credibilità, in termini di ascoltabilità. E invece è una sciocchezza, è una folla, è un mito, perché, vabbè, io non voglio scomodare i massimi sistemi, però basta che voi diate un occhio all'Antico Testamento per rendervi conto che non c'è una famiglia naturale che sia naturale, cioè non ce n'è una. Ci sono maternità surrogate, ci sono uomini molto anziani che si accoppiano con donne molto giovani, anche quello oltre un certo limite, insomma, fa un po' strano, no? Oppure ci sono coppie infertili che ricorrono letteralmente alla gestazione per altre persone. E sto raccontando storie dell'Antico Testamento, non sto raccontando altre cose. C'è un bellissimo libro di esegesi queer della Bibbia, molto serio, lo trovate, si chiama Bibbia Queer, è un volumone di tipo 1000 pagine in cui fa vedere quanto si può rileggere parte di quei testi da una prospettiva queer, ed è molto, molto, sono dei teologi e delle teologhe che l'hanno scritto, ve lo consiglio tantissimo. Comunque, naturale, cos'è sensato? Che cosa ci dice il buon senso? Cioè, il buon senso molte volte ci dice delle cose non proprio corrette, per esempio che se un bambino esagera è il caso di dargli 2 ceffoni, lo dice il buon senso, no? Oppure che il buon senso ci dà tutta una serie di indicazioni che di fatto non hanno giustificazioni reali, però poi in base al buon senso andiamo di nuovo a discriminare. Per esempio, il buon senso, il senso comune, è anche quello che ci porta a dire che le persone con disabilità fisiche non abbiano diritto a una sessualità, perché, beh, si sa che le persone con disabilità sono asessuate, sono i nostri angeli. La bestia, infatti, dei corpi sacri, Cioè, anche questo, siccome io penso che la sessualità sia non solo naturale, ma anche, a parte chi vi rinuncia volontariamente, anche quella è una scelta valida, ma è una delle gioie della vita, presumere che un corpo con disabilità non si è interessato a quell'ambito della vita, è di nuovo una di quelle cose del buon senso che di fatto non stanno né in cielo né in terra. E qui c'è anche una seconda questione, che di solito chi viene messo in un angolo, marginalizzato in quanto non normale da uno qualsiasi dei punti di vista, molto spesso non viene neanche interpellato rispetto a cosa vuole o rispetto a cosa non vuole. E questo poi è il problema dell'inclusione, sul quale sicuramente tu avrai qualche domanda da fare. Però ecco, io li metterei, no, lo so già, se me lo immagino. Comunque, se ho capito come sei, l'hai colto quel punto.
Mannaggia, perché mi si legge facilmente.
A me mi si legge facilmente, no? Almeno questo libro è di lettura molto facile, credo. A parte le evidenziazioni, ma è molto chiaro quali sono i temi ai quali tengo di più. Comunque, io vi invito davvero a valutare che cosa succede se io metto in sequenza normale, naturale e sensato. Vengono fuori dei mostri come Il mondo al contrario, perché Il mondo al contrario è un libro mostruoso. Cioè, io non so se l'avete letto, se non l'avete fatto, fatelo, magari trovatelo sotto banco, perché...
In biblioteca.
Quello che è impressionante del libro Il mondo al contrario è che funziona. Funziona perché dall'inizio alla fine l'autore se la prende con qualsiasi gruppo di diverso. Quindi le donne che non vogliono più fare figli e pretendono di emanciparsi, i giovani che protestano per l'ecologia quando noi vogliamo continuare a fare vrum vrum con le nostre macchine che inquinano e questi devono stare zitti, i disabili che vogliono fare sesso, gli omosessuali che si vogliono sposare e magari adottare figli, i migranti che ci rubano il lavoro e anche le donne, no? E così via. E cos'è il filo che tiene insieme tutti questi anatemi lanciati verso questo e quello? L'idea di base è che il pubblico a cui questo libro si rivolge è quello di chi non si riconosce in nessuna di queste categorie, ma si riconosce nel gruppo dei normali. Il famoso maschio bianco eterosessuale cisgender di mezza età, benestante, senza disabilità, senza neuroatipicità, quella roba lì. Ma voi capite che la maggior parte di noi non rientra in quel gruppo? E qui casca l'asino, perché l'idea di normalità è anche aspirazionale. Cioè, non occorre essere normali, l'importante è sperare di essere normali, il che spiega il voto dei latinos e delle latinas in massa a Trump. Cioè, il voto a Trump è l'aspirazione di dire: io non sono più un migrante, io sono un americano, io sono un'americana. Perché? Perché voto Trump, no? E questa è la prova che io sono normale. Poi ti arriva l'AIS in casa e ti porta via il marito, la sorella, il fratello, lo zio, i figli, e tu fai l'intervista dicendo: no, ma quando io ho votato Trump era perché lui deportasse i membri delle gang, non mio fratello. E perché? Perché tu non ti sentivi parte di quel gruppo messo in pericolo, no? Quindi è chiaro che funziona il libro di Vannacci, perché dice: tu che sei normale, sei perfetto così. Cioè, non devi fare nessuno sforzo di adeguamento al presente, perché se il presente non funziona è colpa degli altri. Ora, voi capite che è un pensiero estremamente consolatorio. Invece di un pensiero, come si può dire, pericolante, pencolante, accartocciato, problematico come quello che posso portare avanti io, che è molto gramsciano in realtà, cioè con le dovute differenze di dimensioni, quando Gramsci dice: io non voglio stare alla finestra, cioè voglio, sono partigiano, no, quel pezzettino lì, cioè a me interessa condividere il senso di far parte di una società nel bene, ma anche nelle parti più difficili, e quindi mi interrogo costantemente sulla possibilità di creare una società in cui non finiamo a marginalizzare le categorie.
Allora, questo processo di marginalizzazione...
Poi, grazie.
Un processo di marginalizzazione che è, credo, no, in termini anglosassoni viene definito come othering, che ha tutto, no, anche un... ormai è studiato, è analizzato, è compreso, eccetera. C'è una cosa che io trovo un po' paradossale, cioè che nel leggere, io tutto non ce l'ho fatta, degli estratti sì, del libro di Vannacci, è vero.
Chi ne comprano il suo lì al baroncino, io ve lo dico,
No, quello che c'è, cioè, questo effetto appunto consolatorio, no, dove sembra ci si sente quasi accolti, no, dove questo desiderio di far parte di questa maggioranza silenziosa, silenziata, eccetera, no, viene così rafforzato, è in realtà qualcosa che sottotraccia conserva una violenza fortissima. E discorsi come quello che puoi fare tu, che abbiamo sentito fare anche ad altri intellettuali, filosofi, che risultano più superficialmente anche urticanti, perché quando tu invece metti in discussione le certezze, lo status quo, il senso comune, diamine, dai fastidio subito, no? Però non c'è violenza lì dentro, cioè è veramente paradossale come in realtà andare a scalfire queste usanze, questi costumi, venga percepito come violento anche laddove il messaggio in realtà è un messaggio di apertura e di sguardo
accogliente. Però è un messaggio di fatica.
Certo.
È un messaggio di ci dobbiamo rimettere in discussione. Allora, prima che tu continui, lancio una, non una provocazione, perché non mi piace lanciare provocazioni, ma siccome poi verrà fuori, volevo chiedere al pubblico di ripensare a come avete studiato l'ultima volta che l'avete studiato la faccenda della fecondazione dell'ovulo. Cioè non le cicogne, non i cavoli, non la riproduzione sessuata, ma tecnicamente solo la fecondazione dell'ovulo, ok? Ci avete tempo per pensarci, poi ci torniamo sopra prima della fine dell'incontro. Però mi serve per dimostrare una certa cosa.
Magari ce la teniamo anche dopo, ci prendiamo 10 minuti per le domande, perché quando io ho letto quella cosa lì mi si è aperto un mondo, dopo aver fatto un esame di teologia all'Università Cattolica su queste questioni. E mi sentivo di aver sviscerato l'argomento da umanista che si approccia a una questione scientifica, ho detto, oh sorbole, mi sfuggiva
per
qualcosa.
Dinci bacco.
Per dinci bacco, esattamente. Però, tornando indietro, visto che stiamo alludendo al tema, eccetera, che è il tema quello appunto dell'inclusione, di cosa voglia dire includere, di cosa sia un linguaggio inclusivo piuttosto che un linguaggio ampio, io a questo punto ti alzo la palla su questo.
Siamo
entriamo.
Due ex pallavoliste, esattamente. Quindi va bene, però io non schiacciavo perché non ho coordinazione. Quindi...
Io perché non ho elevazione,
fantastico.
Quindi facevo paura scendendo in campo, ma poi...
fallite, no. Benissimo. Allora... Telmo Pievani, in un passaggio per me molto importante di una sua vecchia conferenza, poi l'avrà scritto in tanti libri, spiega come l'idea del tanto per me siamo tutti uguali non sia scientificamente basata, perché gli esseri umani sono programmati per vedere la differenza e anche per temerla, per avere una reazione istintiva di paura di fronte allo xenos, no? All'alieno in senso lato. Una persona da un corpo diverso dal tuo, un colore della pelle, comportamenti, tutto quello che volete voi. Questo perché nel cervello abbiamo un pezzettino che si chiama amigdala, un pezzettino a forma di mandorla, amigdala in greco vuol dire mandorla, grande fantasia di chi gli ha dato questo nome, e l'amigdala è responsabile della reazione istintiva di fronte all'alterità, che è appunto una reazione di paura biologicamente codificata nei nostri cervelli. Quindi quelli che ti dicono sorridendo tutti questi discorsi per me non hanno senso perché noi siamo tutti figli della famiglia umana e ti piacerebbe, perché poi non è così, perché se tu vedi entrare un signore con la gonna, una persona, non so, una drag queen, una persona in sedia a ruote, una persona dalla pelle nera, dei giovanotti coi cani chiaramente panca bestia, la tua amigdala ti dice scappa, va bene? No, ma davvero? Per fortuna, per nostra fortuna, è una reazione molto breve. Mi ricordo che Telmo spiegava un terzo di secondo. Quindi è proprio una botta di xenofobia, non razzismo, xenofobia, cioè paura del diverso. Dopodiché si accende la nostra corteccia cerebrale, parte il pensiero lento, avete presente Kahneman, forse l'avete letto, e di solito la corteccia ci dice, non c'è nulla di cui avere paura, è semplicemente una persona fatta in questo, quest'altro modo. In questo passaggio però, che può diventare automatico ma non per forza, noi abbiamo speso delle calorie, abbiamo impiegato delle risorse e quindi voi capite anche di quanto sia più facile implementare una politica che parli all'amigdala, invece che una che dice te devi fare un baugigi così per gestire la differenza. Gestire la convivenza delle differenze è difficile. Non è una cosa che viene da sé. Io ci ho sperato, io sono figlia dei USA for Africa, we are the world, we are the children, no? Metti insieme le differenze, shakerare bene e viene fuori il melting pot. E si è visto che non ha funzionato, no? Cioè, in alcuni posti può anche avere funzionato, ma è rimasta spesso a livello di utopia. Allora, il passo riconosciuto che vedere la differenza è naturale, il passo primo quindi che si fa è la discriminazione. La discriminazione, la separazione, la ghettizzazione, l'apartheid, perché ci viene spontaneo. È la prima risposta, è l'in-group che si riconosce attorno a dei valori di base che esclude l'out-group. Riconosciuto che non si può andare avanti a discriminare e a creare piccole città circondate da mura, stile Hunger Games, allora si fa un passo in avanti e si va verso la tolleranza. La tolleranza vuol dire: vedo che sei diverso, ma te devo sopportare. Ok? Ma tolleranza presume sempre che io tolleri qualcosa che non mi piace. Quando io sento le persone che dicono io tollero i musulmani, ma chi ti mette nella posizione di tollerarli? Cioè, perché tu reputi di doverli tollerare? Se noi consideriamo, io non sono credente, quindi da questo punto di vista mi sento la Svizzera, scusate, però, cioè, scusate, c'è anche del cabaret, però tollerare implica che comunque io ti considero inferiore o, come direbbe il mio maestro Zero Calcare, un accollo. No, e te, io tollero, non lo so, il gesso sul braccio, se mi rompo il braccio, ma non è che ne sia felice. Allora il passo in avanti rispetto alla tolleranza è l'integrazione, è il mito dell'integrazione. Più somigli a noi, più ti posso tollerare, no? Appunto, ti posso considerare che fai parte della nostra società. Per esempio, vieni qui, ti adegui in tutto ai nostri usi e costumi. Questa è una cosa che si richiede spesso alle persone migranti. Oppure, classica frase che io odio chiaramente, a me non importa con chi vai a letto, ma non lo ostentare. E infine si arriva all'inclusione. Abbiamo fatto un grande percorso, fichissimo. Inclusione a me sembrava un concetto molto bello, diciamo scevro dalla TB. E poi Fabrizio Acanfora, che è un mio caro amico, che è omosessuale e autistico, lo dice, non sto facendo outing, e quindi è più parte in causa di me, che sono una donna bianca, eterosessuale, cisgender di mezza età, eccetera, eccetera. Tutti i descrittori, sono abbastanza normale io, lo so, so che non sembra, ma rispetto a tante dimensioni, io ho il privilegio di essere nella normalità, nella parte tonda, alta della gaussiana. Ecco, lui mi mette il naso sul vocabolario e mi dice: guarda cosa c'è scritto a inclusività, sempre lo Zingarelli. Guardo, capacità di includere, di accogliere, di non discriminare. Che bravi che siamo! Non ti senti già, non lo so, no? La coscienza, la capacità di includere, di accogliere, di non discriminare. We are the world, appunto, di nuovo. E lui mi dice: ma non ti sembra strana questa definizione? Io proprio bovinamente, no. Di chi parla? Di chi include, di chi accoglie e di chi non discrimina. E cosa ci dice di quelli che vengono inclusi, accolti e non discriminati? Niente. Non sono voci in capitolo. È un po' quello il problema, no? Dell'inclusione, mi fa ragionare a Canfora. Includere è sempre il gruppo dei normali o sedicenti normali che include i diversi, definiti da loro diversi, dai normali, quindi in un processo di eteronominazione, e ai diretti interessati raramente viene chiesto: ma tu cosa vuoi esattamente? E vi faccio i due esempi classici, però secondo me sono chiari e funzionano bene. E il primo riguarda proprio la disabilità. No, prima accennavo alla questione della sessualità delle persone con disabilità. Jacopo Melio in Italia, che è un advocate dei diritti delle persone con disabilità ed è un uomo con disabilità, da un po' di anni porta avanti una sua istanza, che è quella di creare anche in Italia la figura dell'operatore sesso-affettivo per persone con disabilità, che molto banalmente è una persona con una preparazione medica e anche di esperto di psicologia, insomma psicologica, anche psichiatrica, non so, tutto quello che può servire, che aiuta una persona con disabilità fisiche che non è in grado di occuparsene da sola a fare una cosa molto semplice, cioè a godere, che in vari modi possibili. Ma voi rendetevi conto che se c'è una pulsione sessuale di qualche natura, che abbiamo più o meno tutti e tutte, anche quelli che volontariamente ci rinunciano, magari ce l'hanno, ecco, ci sono delle persone che non possono dare seguito a quella pulsione, banalmente perché magari fisicamente non sono in grado neanche di procurarsi piacere da sole. E allora a me sembra più che naturale che esista una figura del genere, ma in Italia parlare di questo equivale a scoperchiare il vaso di Pandora. Prostituzione di Stato, non parliamo del sesso delle persone con disabilità perché i disabili sono angeli, so come Ken, non c'hanno nulla, eh? E poi devono, cioè, quello che noi pensiamo della disabilità è che cara grazia che li facciamo sopravvivere, mica hanno diritto a vivere. E questo mi sembra un bel esempio di inclusione. Ti faccio la rampa, no? Creo spazi accessibili, ma il sesso no. Ma l'ho deciso io. Che quando voglio esco di qua e mi accoppio quanto, come, dove, quando, perché mi interessa. Ok? Eh? Li curiamo perché sono malati, sono affetti da una disabilità. Bravissima, a proposito di lessico. L'altro esempio, e poi chiudo, scusami, e ti ridendo la parola, riguarda invece proprio il mondo LGBTQIA+. E uno degli ultimi comizi, c'è anche nel libro, uno degli ultimi comizi di Meloni, del nostro presidente del Consiglio donna, scusate, è stata ieri a Firenze. Ci ho messo un'ora e mezza a tornare a casa perché era tutto bloccato, quindi sono particolarmente, diciamo così, felice. E, dunque, uno degli ultimi comizi di Meloni è stato a Cagliari, prima delle elezioni, e il suo comizio è stato interrotto da un attivista LGBTQIA+, fra l'altro di cognome Murgia, ma non collegato a Michela, che sale sul palco e chiede il matrimonio egalitario. E la risposta di Meloni è un capolavoro di inclusione. Avete già le unioni civili. Che vuol dire? Dovete ringraziare Dio che non vi mettiamo al gabbio. Perché se fosse per me, voi, gente contro natura, stareste tutti in galera. Abbiamo fatto sta concessione, sto matrimonio di serie B, ma non chiamiamolo matrimonio perché matrimonio è cosa nostra. Questo è un esempio di inclusione. Cioè, anche a fronte di una comunità che molto chiaramente fa capire che avrebbe molto piacere di condividere con il mondo eterosessuale la definizione di matrimonio. E invece noi ce la teniamo stretta, no? Perché è solo nostra.
Quando si parla di diversi, no? Ci sono categorie che suscitano più o meno aggressività, e quella delle persone LGBTQ+, omosessuali, transessuali, eccetera, scatena un'aggressività, una virulenza incredibile. Ma questa come te la spieghi tu, questa reazione così veramente, no? L'amigdala lì, altro che un terzo di secondo.
Perché probabilmente alla reazione istintiva si sovrappone la tradizione che ci viene, cioè le conoscenze che ci vengono impartite. Cioè, voglio dire, noi cresciamo in un mondo in cui, almeno io sono cresciuta in un mondo, io ho dei genitori estremamente progressisti, ma il loro progressismo si estrinseca, hanno 80 anni, in cose come: ah, sai, tizio ha fatto coming out come persona trans, poaretto, no? Cioè, non deve morire male, deve essere mandato in campo di concentramento, per carità, non è quello, però l'idea che, per esempio, se tu hai una persona qui, eri in famiglia, bella sfiga, no? Perché avrà la vita più difficile, perché sarà un dolore per i genitori, eccetera, che è già un passo in avanti rispetto appunto all'homo, lesbo, bi, transfobia, però comunque è sintomatico. Allora, stavo pensando che adesso sta succedendo, per esempio, nella criminalizzazione delle persone trans, che sembra una fissa sia di Trump, ma insomma anche qui in Europa ormai ci sono molti casi, nel Regno Unito, che indirettamente creano il terreno, lo humus culturale per le aggressioni nei bagni, per queste forme poi anche fisiche di aggressione di queste persone. E questo fenomeno ha un nome molto interessante che sta iniziando a girare, che è terrorismo stocastico. Cioè, vuol dire: se tu predichi violenza e odio nei confronti di un gruppo, anche se non dici andate a ammazzare le persone trans, ma c'è chi prenderà ispirazione da quel continuo dire che le persone trans sono sbagliate per fare poi azioni di violenza. Ed è esattamente quello che sta facendo, per esempio, l'amministrazione Trump con la colpevolizzazione dei migranti. Cioè, con la criminalizzazione dei migranti, per cui poi c'è un migrante che passeggia per strada e viene menato a caso, solo perché sembra migrante, peraltro. Quindi il terrorismo stocastico, secondo me, è qualcosa su cui noi dovremmo, a cui dovremmo iniziare a fare caso, perché spesso poi c'è un crimine d'odio e poi stiamo lì a fare sgrat, sgrat, ma da dove è uscito fuori? È uscito fuori dal fatto che si continua a prendere di mira una serie di categorie senza rendersi conto del clima d'odio che questo poi va a creare.
Mi fai pensare che qualche settimana fa ero in Onda Rete 2, noi abbiamo una rubrica che si chiama La Non Notizia, e ho potuto commentare il titolo di un quotidiano italiano che diceva: lei gli fa l'elemosina, il marocchino la picchia. E quel il marocchino, no? A parte che contravviene ogni basilare regola di deontologia professionale, eccetera.
In Italia con le fogli della deontologia fanno altre cose, mi sembra, in molti casi.
Però devo dire che poi quello che era curioso era il fatto che anche la signora non era di origine italiana, la quinta generazione, ma veniva dal Ghana, e l'eroe della storia era un immigrato, quindi erano tre immigrati, l'unico del quale era sottolineata l'origine nel titolo era l'autore del crimine. Insomma, questo ce la dice lunga.
E l'importante lunga, no? Sarebbe rendersene conto di queste narrazioni, no? La nostra forma di protezione è quella di rendercene conto. Cioè, io vorrei riuscire a inoculare più anticorpi di fronte a questo tipo di narrazioni. Per quello, di fronte a un CDA che si tinge di rosa, io divento una bestia. Perché se stiamo ancora a parlare di donne che entrano in un CDA come la quota rosa, no? Oppure di, che ne so, Cristoforetti che va nello spazio, la mamma... Ho toccato dei nervi, scusate, no? La mamma, oppure i racconti eroici sulle donne, discutere la tesi di dottorato con le doglie, do you want applause? Cioè, che sistema del cavolo è uno che fa sì che una donna debba discutere la tesi di dottorato con le doglie? Cioè, abbiamo un problema, invece viene narrato come una cosa eroica, no? O l'imprenditrice che eroa, gestisce anche 5 figli. No, allora, rendersi conto di dove ci portano queste narrazioni credo che sia l'unica vera forma di protezione che noi abbiamo, ed è il motivo per cui 2/3 delle puntate di Amare Parole parlano di questo tipo di cose. Poi la gente mi scrive: sei noiosa, però ripetita forse Juvent o forse no, non lo so.
Parte che noiosa, vero, mi sembra difficile poterti definire tale. Volevo ragionare con te su un intervento su un libro che ho letto di recente. Magari qualcuno di voi ha anche avuto modo di incontrarla, perché è stata ospite del Festival Endorfine a Lugano qualche settimana fa. Lei si chiama Susan Nyman, filosofa statunitense, adesso vive e lavora in Germania da qualche tempo. Lei ha pubblicato questo libro che si chiama La sinistra non è woke. Allora, mi sono presa qualche appunto, no? Lei parla di una crisi della sinistra che credo sia difficile negare, e dice che questa crisi si motiva perché la sinistra avrebbe lasciato sempre più spazio a chi vuole il progresso ma diffida della modernità, a chi rinuncia ai diritti sociali e si aggrappa esizialmente ai diritti civili, e poi dice a chi frammenta il corpo sociale in tribù identitarie in lotta. Allora, questo secondo me è un tema interessante, perché da un lato noi siamo molto attenti a riconoscere, no, in diverse categorie le persone, cioè, allo stesso tempo lei ci dice attenzione, perché questa estrema attenzione posta alle categorie, fatta fin di bene, fatta, però poi rischia di minare la possibilità di lottare come un corpo sociale unico e coeso. Volevo capire cosa ne pensi.
Sono molto d'accordo. Allora, sulla prioritizzazione delle battaglie no, nel senso che io penso che quello sia un po' un falso problema, perché comunque in qualsiasi movimento poi ci sono varie anime, no? È come quando a me dicono i problemi sono ben altri, e lo so che il problema non è se dici assessore o assessora di per sé, è la cartina di tornasole di cos'è che tu dica assessore invece che assessora di una donna, no? Cioè, è la circolarità fra il piano della realtà e il piano della lingua che interessa a me. Io non faccio una battaglia nomenclatoria, non me ne frega assolutamente nulla, mi interessa il ruolo della lingua per come dire, contribuire a rafforzare certe istanze o per indebolirne altre. Cioè, mi interessa quello che la lingua può fare in rapporto con la realtà, non in maniera autoreferenziale. Detto questo, l'infinita parcellizzazione, beh, intanto una cosa che vorrei dire alla filosofa è: c'è mai stato un momento in cui la sinistra non è stata in crisi? Cioè, a me sembra un matrimonio perennemente in crisi quello della sinistra, e lo dico da persona che non solo è di sinistra ma non potrebbe essere altro. Cioè, per me essere di sinistra è naturale come respirare. Cioè, questo è il contesto in cui sono cresciuta, non potrei mai diventare di destra perché la sinistra mi ha deluso. Cioè, la sinistra mi delude tutti i giorni, ma io rimango di sinistra. In Italia perché non c'è nessuno che dica cose davvero di sinistra, secondo me, però... Considerate che noi siamo anche io sono di Firenze, no? Cioè sto a Firenze, noi siamo anche la città che è stata amministrata da Renzi, quindi se volete vi racconto delle cose, comunque vabbè, non importa, non voglio entrare nel dettaglio, ma il punto è vero che nella mia parte, nel mio corpo sociale, quello che riconosco come mio, c'è una sorta di spasmodica ricerca della perfezione in purezza. Cioè una persona di sinistra deve riempire tutte le caselle previste e se devia da quell'immagine di perfezione, di sfero parmenideo di sinistra che le persone hanno in mente, non vai più bene. E secondo me è uno dei tanti modi per rispondere nella maniera errata alla complessità. Cioè, noi viviamo in un mondo che è sfaccettato, quindi io posso essere femminista, a favore delle persone omosessuali, a favore della gestazione per altre persone, eh? Ma per esempio, udite udite, non sono vegetariana. E questo per tante persone è un enorme problema, perché come faccio a credere al fatto che sei questo, questo, questo e quest'altro, ma non sei antispecista? Ora, io non è che non sono antispecista, sono una persona a cui ogni tanto piace mangiare la carne, è una delle mie debolezze, che non è ancora arrivata a rinunciare completamente. Magari ci arrivo, magari no, ma non credo che la bontà delle mie altre istanze si debba misurare su questo. E invece questo mi viene richiesto. A chi ha un minimo di visibilità come a me, ma io sono un piccolo personaggio pubblico, tutti i giorni viene richiesta una professione di fede verso qualcosa. Cioè, su questo come ti schieri? Sei di qua o di là? E di questo cosa pensi? Sei di qua o di là? E il dipende non è proprio contemplato. All'inizio del 2024 io sono stata abbastanza travolta da una cosiddetta shitstorm, perché un attivista a favore della Palestina mi aveva scritto in privato chiedendomi perché non dedichi il tuo profilo Instagram a parlare della Palestina. E la mia risposta fu: io sul mio profilo Instagram, da quando Instagram ha aperto, ci ho sempre messo le foto dei tramonti, dei gattini e dei posti dove vado. Il mio lavoro di attivismo, di ricerca, di divulgazione lo faccio altrove, non lo faccio su Instagram. Risposta: allora sei sionista. E ha messo in piedi una campagna, per quanto mi riguarda, diffamatoria. Cioè, se avesse detto sei a favore della Palestina, avrei detto sì, ma sionista proprio no. Ok? E ha messo in piedi una roba mostruosa, io ancora adesso ne pago le conseguenze, di gente che mi scrive: come faccio a credere quando parli dei diritti di questo e quello, quando si sa che sei sionista? Allora, non riempio tutte le caselline di questa persona. C'è uno sketch molto bello che gira in rete, lo trovate insomma intanto anche su Instagram, nel quale c'è un comico che dice: sì, io sono di sinistra, però sapete cos'è? Sarebbe molto più facile essere di destra, perché almeno sono d'accordo tutti su quattro cose e si riconoscono come gruppone, mentre per essere della sinistra devi passare l'esame. No? Come la pensi sugli omosessuali? Mi piacciono. Come la pensi sui neri? Mi piacciono. E sulla gestazione per altre persone? Allora non sei dei nostri. Cioè, non è ammessa la complessità. Capite? E questo è un enorme problema, perché anche all'interno, per esempio, del femminismo si fanno le guerricciole di quartiere. Stanno lì a lanciarsi i coltelli a vicenda: tu sei più femminista di me, no, il mio femminismo è più candido del tuo, il mio Dash lava più bianco del tuo, senza rendersi conto che il problema è da un'altra parte.
Io mi ero annotata però la parola fecondazione, perché abbiamo una domanda in sospeso, non so se c'è qualcuno di voi che vuole rispondere, era su quale fosse il loro ricordo.
Come funziona la fecondazione dell'ovulo?
Una mano si leva, eccola. Aspetti che arriva un microfono.
No, io ho il ricordo, cioè mi hai fatto fare un flash sul mio libro di biologia, c'era scritto, il titolo era Vivace lui, pigra lei.
Ecco, grazie, ottimo. Che non, sintesi. Non l'ho pagata, grazie. E il tuo nome è?
Lara.
Lara, grazie Lara, perfetto. Ve torna? Allora, a parte i no, poi vediamo se è un no che corrisponde al mio, però... Come la maggior parte di voi avrà studiato la fecondazione dell'ovulo, è una roba del genere, andrebbe mimato. Questo è l'ovulo sta in chaise longue, da qualche parte, no? Tra l'ovaia dove nasce, la tuba di Falloppio e poi chiaramente l'utero dove conclude la sua breve esistenza se non avviene il miracolo della vita. Nell'altro caso, no? Quello che succede è arriva il drappello di spermatozoi, no? Tutti a testa bassa, eroici, sottofondo del, non lo so, cavalcata delle valchirie, fate voi quello che volete, immaginateveli. E fra questi c'è Highlander, quello che ce la fa, il più forte di tutti, che arriva all'ovulo, batte tutti sul tempo, buca l'ovulo e lo feconda, no? Pigra lei, eroico lui, no? Com'era, insomma, comunque più o meno lo spermatozoo eroico è la storia che ci hanno raccontato. Allora, negli anni 80 del Novecento, quindi 45 anni fa, un gruppo di biologhe, femminile non sovraesteso, della Johns Hopkins, scopre che questo modello c'ha un problema grosso come una casa. Cioè, studiando lo spermatozoo, loro scoprono che l'energia cinetica prodotta dalla codina dello spermatozoo non è sufficiente per dargli la forza di bucare la membrana dell'ovulo. Gna fa, ok, in ceverso. Cioè, hanno provato a dire no, ma forse ne abbiamo beccato uno pigro. No, proprio non funziona. E allora bisognava cercare un'altra spiegazione. E cosa fanno queste biologhe? Fanno una cosa che in tutti i decenni precedenti nessun biologo maschile non sovraesteso aveva mai pensato di fare. Invece di studiare spasmodicamente lo spermatozoo, girare il microscopio verso l'ovulo. E voi direte, beh? Allora, uno, l'ovulo è molto più grosso dello spermatozoo, quindi tecnicamente era più facile osservare l'ovulo. Come mai non avevano fatto questo fino a quel momento? Semplice, perché l'ovulo era dato per scontato. È un uovo, non c'è nulla da studiare. Non può venirne fuori nulla di interessante dallo studio di un uovo. L'ovo è passivo, sta lì. Finalmente, studiando l'ovulo, si scoprono una serie di cose. La prima, la superficie dell'ovulo non è liscia, è ricoperta da una serie di protuberanze proteiche, di barbine, come un'anemone di mare, o come il velcro, va bene, che si attivano quando la nuvola di spermatozoi arriva in zona. E che cosa fanno queste barbine? Uno, scelgono uno spermatozoo. Te, voglio te, tu sei quello giusto. Una volta scelto quello giusto, lanciano un segnale chimico che rincitrullisce, che stordisce tutti gli altri, va bene? In modo che si diminuisca la possibilità di un doppio spermatozoo che poi genera una serie di altri problemi, va bene? Quindi sono tutti così, tranne uno che è quello prescelto, che a quel punto viene agganciato da queste barbine, viene attirato verso la superficie dell'ovulo, che a quel punto si apre e si fa fecondare. Bellissima reazione. Allora, non è la fecondazione femminista, ok? È una cosa che si sa da 45 anni, ok? La trovate, non la storia direttamente, non è un libro dedicato a questo, ma in un bellissimo libro che si chiama Oltre Marie, di Edvige Pezzulli e Anastasia Cipriani, che sono due astrofisiche, ed è un libro uscito un paio di anni fa per Le Plurali, in cui loro raccontano appunto le storie di tante scienziate, a parte la solita carinissima Marie Curie, ma che è l'unica che di solito riconosciamo come scienziata. Ma ci dice molto questa cosa, ci dice soprattutto un aspetto. Allora, io non presumo che i biologi fino a quel momento fossero cattivi o fossero volutamente misogini o patriarcali, ma hanno semplicemente riprodotto il punto di vista prevalente, quello che vede l'uomo eroico e la donna pigra. Ok? Quindi quello che io volevo sottolineare con questo racconto, a parte la felicità di scoprire che c'è cooperazione nella fecondazione e quindi le due parti si devono trovare, secondo me è bello anche come pensiero, ma è che tutte e tutti noi abbiamo un punto di vista situato di cui spesso non siamo consapevoli e anche addirittura nei contesti in cui noi pensiamo che ci sia la neutralità scientifica assoluta. Non c'è la neutralità. Lo sguardo, il nostro sguardo non è mai neutro perché noi siamo figli e figlie di un'educazione. E così come ho imparato la storia della fecondazione, così ho imparato che Colombo non ha scoperto l'America se io mi giro dall'altra parte e penso a chi è stato invaso. dalla scoperta dell'America, no? Dalla colonizzazione. Mi rendo conto che mille cose che io conoscevo, sapevo, pensavo, sono in realtà profondamente offensive, profondamente parziali nei confronti del resto del mondo. Non perché io sia cattiva, ma perché sono cresciuta con una certa educazione, una certa istruzione. Riconoscere la parzialità del proprio punto di vista, ma è l'unico modo che noi abbiamo per allargarlo quel punto di vista. No? Un po' lo diceva quel tizio Socrate lì, so di non sapere, no? Tutto nasce dal riconoscere di non sapere tutto. E secondo me il bello del presente è che è ancora più complesso. Non è solo so di non sapere, perché so di non sapere vuol dire che capisco che ci sono delle cose che non so, ma addirittura so di non sapere di non sapere. Cioè che il mondo è pieno di cose che nemmeno immagino esistano e quindi nemmeno immagino che dovrei sapere, ma in realtà è una grandissima possibilità.
E io ci tengo davvero a ringraziarti tanto per essere stata oggi con
grazie
noi.
Grazie tante.
Grazie.
Grazie.